Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Si fa attendere in Svizzera la regolamentazione delle piattaforme digitali come Google o Facebook, un ritardo che suscita malcontento. In crescita il numero dei fallimenti in Ticino nel 2024, nuove regole in vigore dal 1 gennaio potrebbero però amplificare di molto la tendenza nell'anno in corso. Vietato l'ingresso ai turisti israeliani, lo Stato delle Maldive adotta il provvedimento per protestare contro l'aggressione israeliana a Gaza. Champions League di calcio, Inter e Arsenal, le ultime due semifinaliste eliminate, Bayern Monaco e Real Madrid. Google, YouTube, Facebook e tutte le altre piattaforme online continueranno a non essere regolamentate in Svizzera, almeno per ora. Sono in aumento le persone che si informano su internet e queste piattaforme, lo sappiamo, influenzano sempre di più l'opinione pubblica. Il Consiglio federale lo riconosce già dall'aprile del 2023 e ritiene quindi necessario tutelare gli utilizzatori, ma per l'ennesima volta ha rinviato qualsiasi decisione, scatenando reazioni di malcontento da più parti. Il sospetto è che non si vogliano irritare gli Stati Uniti in questo momento di trattative per i dazi che Trump ha dichiarato di voler imporre. Monica Fornasie.
Un progetto con le nuove disposizioni che dovevano basarsi sulle regole già adottate dall'Unione Europea era atteso per il marzo del 2024. Dopo vari rinvii, ancora una volta, ieri il Consiglio federale ha fatto sapere che se ne occuperà in un'altra seduta e il ritardo indigna.
Sembra che tutto ciò stia accadendo in un certo contesto geopolitico.
Qui a parlare è Angela Müller di Algorithm Watch, organizzazione della società civile che si batte affinché algoritmi e intelligenza artificiale non indeboliscano ma rafforzino giustizia e democrazia.
Invece di contrastare questa concentrazione di potere nelle aziende tecnologiche statunitensi e ridurre la nostra dipendenza da loro, mi sembra che il Consiglio federale, aspettando, le stia consolidando ulteriormente. A mio avviso questa tattica è rischiosa perché abbiamo visto che Trump è molto imprevedibile, ma mi sembra anche che il Consiglio federale stia un po' trascurando gli interessi della popolazione svizzera, in particolare il nostro interesse a un'opinione pubblica informata e a un dibattito pubblico costruttivo che può svolgersi anche online.
Un'opinione condivisa a livello politico, per esempio, dai giovani del centro, tra i primi a reagire e delusi perché, citiamo, il Consiglio federale si inchina a Trump invece di proteggere giovani e democrazia, rafforzare i diritti della popolazione e aumentare la trasparenza. Prendendo posizione sui portali online Tamedia, il consigliere nazionale socialista Jon Pult ha parlato di obbedienza preventiva. Tra chi invece è scettico su una regolamentazione possiamo citare il consigliere nazionale dell'UDC, Franz Grütter, che mette in guardia contro la censura che le regole comporterebbero e quello che definisce un pensiero sponsorizzato dallo Stato.
Negli Stati Uniti lo Stato della California ha fatto causa al governo federale per fermare la guerra dei dazi di Donald Trump. Secondo il governatore democratico Gavin Newsom, l'imposizione di dazi commerciali unilaterali è illegale e danneggia l'economia e l'occupazione. Si tratta della prima sfida legale di un certo peso alla politica commerciale dell'amministrazione. Ma intanto la Casa Bianca prosegue il suo scontro frontale con il potere giudiziario anche su un altro fronte caldo, quello delle espulsioni dei migranti verso il Salvador. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Da una parte c'è lui, James Boasberg, giudice federale del distretto di Columbia, dall'altra l'amministrazione Trump, oggetto della contesa alle deportazioni di migranti venezuelani verso il Salvador. Espulsioni effettuate dalla Casa Bianca invocando una legge risalente addirittura al 1798, l'Alien Enemies Act, legge di guerra che autorizza l'espulsione di cittadini stranieri in circostanze di emergenza nazionale, come una guerra appunto, ma che l'amministrazione Trump ha deciso di applicare ai sospetti membri delle gang criminali Tren de Aragua e MS-13. Il mese scorso il giudice Boasberg aveva ordinato lo stop alle espulsioni forzate dei migranti venezuelani verso un famigerato carcere di massima sicurezza in Salvador. Espulsioni che però sono continuate utilizzando aerei militari statunitensi. Ecco che allora ieri, con un'opinione di 46 pagine, il giudice ha stabilito che con buona probabilità l'amministrazione è colpevole di oltraggio alla corte, per aver ignorato, oltretutto mostrando un disprezzo volontario, le direttive del tribunale. In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse del giudice Boasberg, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato in serata di avere inoltrato ricorso contro la decisione del giudice del Distretto di Columbia. Ma l'intera vicenda ha riaperto il dibattito sull'uso e sull'abuso di controverse leggi d'emergenza da parte del governo. Leggi d'emergenza che consentono al presidente di aggirare il controllo del potere legislativo, con il congresso a guida repubblicana ridotto di fatto a accondiscendente estensione del potere esecutivo.
Nel 2024 in Ticino sono 1.316 le aziende ad essere fallite, 100 in più rispetto all'anno precedente, un dato che per il momento non preoccupa le autorità cantonali, che guardano invece con attenzione al 2025. Il perché nel contributo di Francesca Calcagno.
Prima brevemente un ritorno sui 100 fallimenti in più del 2024. Di che tipo di aziende si tratta, Fernando Piccirilli?
Abbiamo dagli esercizi pubblici alle industrie private, poi abbiamo la tipologia delle eredità giacenti, vale a dire le eredità che vengono rifiutate dagli eredi, vengono liquidate in via di fallimento, e quindi c'è dentro un po' di tutto.
Piccirilli, capo della sezione ticinese esecuzione e fallimenti. L'ondata di fallimenti che ci si attendeva post-Covid, glielo chiedo in base alla sua lunga esperienza, è quindi scongiurata?
Molto probabilmente sarà un po' spalmata nel tempo, perché ci sono ancora ditte che devono restituire i crediti Covid, quindi ci si aspetta che nei prossimi mesi potrebbero aumentare, però non è ancora scongiurato il pericolo che arrivi questa ondata di fallimenti.
Dal 1 gennaio le aziende che hanno debiti con le casse dello Stato, AVS, invalidità, disoccupazione ad esempio, saranno sottoposte alla procedura di fallimento. Prima scattava solo con i debitori privati come altre aziende. Piccirilli, cosa si aspetta?
Sicuramente ci sarà un aumento delle procedure fallimentari. Di quanto non è ancora possibile dirlo, ma sicuramente ci sarà un aumento di queste procedure, perché si tratta di una procedura nuova, quindi verosimilmente a fine anno le procedure fallimentari saranno molto di più di quelle attuali.
È un bene o un male per il tessuto economico?
La modifica legislativa di per sé mira a combattere quelli che sono i cosiddetti fallimenti fraudolenti, quindi di per sé per il tessuto economico è un bene.
Sempre in tema, dal 2019 il Ticino ha il suo perito dei fallimenti, che l'anno scorso ha inviato 48 incarti al Ministero Pubblico, più 10%.
Forti precipitazioni stanno interessando da diverse ore il versante meridionale delle Alpi Vallesane. Le autorità hanno deciso la chiusura preventiva di alcune strade, tra cui il Passo del Sempione e i tratti tra Stalden e Sassgrund e tra Sassgrund e Sassalmagel. La circolazione è bloccata anche sul passo del Gran San Bernardo. La neve ha causato la caduta di alberi, ostacolando il traffico. Anche il traffico ferroviario tra Tesce e Zermatt è sospeso, con bus sostitutivi in servizio. In Ticino, a causa delle abbondanti piogge, è stata decisa la chiusura della Val Bavona a partire da Cavernio. Le autorità raccomandano di non recarsi nella zona e soprattutto di non avvicinarsi ai corsi d'acqua. In Romandia a tenere banco sono i pesanti tagli al gruppo E, l'azienda energetica che, come azionista di maggioranza al Canton Friburgo, licenzierà 190 persone in diversi filiali in Svizzera romanda. Lucia Mottini.
Malgrado un risultato che definisce solido, Group E taglia quasi l'8% del personale. Sono toccate le succursali del Giura, Neuchâtel, Vaud, Friburgo e Vallese. Una misura che sarà sottoposta a consultazione, ma che afferma sembra inevitabile. La causa è la mancanza di redditività dei grandi cantieri e il calo delle vendite di pompe di calore e di pannelli fotovoltaici.
È la prima volta che Group E annuncia una ristrutturazione di questo ordine di grandezza.
È la prima volta. Spiega alla RTS il presidente del consiglio di amministrazione Pierre Varenne che Group E annuncia una ristrutturazione di questa grandezza. Il settore più colpito è quello dell'impiantistica per edifici, dove lo scorso anno il gruppo ha perso diversi milioni e il cui direttore lascia ora l'azienda di comune accordo. Per gli impiegati licenziati verrà predisposto un piano sociale. Per Pierre Varenne i segnali che le cose non andavano per il meglio sono iniziati con la pandemia.
Qu'est-ce qui était lié au Covid? Qu'est-ce qui était lié à l'activité elle-même? En 2022, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, augmentation du coût des matières premières. 2024, une année vraiment mauvaise.
Secondo il sindacato Unia, il gruppo ha adottato negli scorsi anni una strategia espansionistica esagerata e una politica dei prezzi troppo aggressiva. A suo parere, i cantoni di Friburgo e Neuchâtel, che sono azionisti di maggioranza, dovranno ora intervenire per salvare i posti di lavoro.
Parliamo ora di un caso di criminalità informatica per il quale il Tribunale Penale Federale ha condannato un cittadino franco-israeliano a 4 anni di detenzione, riconosciuto colpevole di appropriazione indebita di oltre 5 milioni di franchi a scapito di diverse società svizzere. L'uomo dovrà inoltre rimborsare più di 1,5 milioni di franchi a diverse società danneggiate. Sentiamo Maria Iannuzzi.
Questo caso mostra quanto sia facile essere vittima di un attacco di ingegneria sociale e quanto sia importante sviluppare gli anticorpi per sottrarsi alle manipolazioni ed evitare di essere spinti a rivelare informazioni confidenziali o compiere operazioni dannose. A cadere nella trappola dei criminali informatici sono stati alcuni responsabili dei pagamenti di istituti finanziari. Dal dicembre 2016 a luglio 2018 sono stati contattati telefonicamente da un presunto collaboratore della loro banca, che col pretesto di una modifica del sistema di e-banking li ha convinti a consentirgli di accedere ai loro computer a loro insaputa, utilizzando un software di controllo remoto. Dopodiché il criminale informatico ha consentito a diversi altri membri del suo gruppo, che non sono stati identificati, di aprire sessioni di banking sui conti delle aziende prese di mira. I criminali hanno così ordinato il trasferimento di ingenti somme di denaro verso relazioni bancarie sotto il loro controllo in Svizzera e all'estero. In totale sono stati sottratti oltre 5 milioni di franchi dai conti delle società colpite. Per il Ministero Pubblico della Confederazione si tratta di una sentenza importante nel settore della criminalità informatica. In una nota sottolinea che il Tribunale Penale Federale lancia un segnale forte ai criminali informatici, dimostrando che la giustizia può raggiungerli anche quando operano all'estero.
Sempre più giovani ricevono una rendita AI a causa di problemi psichici. Lo scorso anno nel Canton Zurigo il loro numero è aumentato considerevolmente, un problema che si manifesta anche a livello nazionale con conseguenze pure per la futura ricerca di un lavoro. I dettagli con Mirko Priuli.
Nel Canton Zurigo nel 2024 le nuove rendite dell'assicurazione invalidità concesse a giovani sotto i 25 anni sono aumentate dell'8% rispetto a un anno prima. Dal 2015 questa cifra è quasi raddoppiata e la tendenza è in crescita in tutta la Svizzera, conferma la Conferenza Nazionale delle Casse AI. Dietro questo aumento c'è una realtà preoccupante. In moltissimi casi la causa è infatti una malattia psichica. La pandemia di Covid ha solo aggravato questa tendenza già in atto. I disturbi psichici tra i giovani sono aumentati e i numeri, soprattutto tra ragazze e giovani donne, non sono più tornati ai livelli prepandemici. Ma la rendita è una strada a senso unico, afferma Martin Schild, presidente della conferenza, per il quale chi entra così giovane nel sistema della rendita ha poi pochissime possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Per reagire, il Canton Zurigo punta così sulla prevenzione, informando giovani e famiglie che la rendita non è l'unica via. Coaching, orientamento e supporto psicosociale offerti dal cantone mirano a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, senza passare da una rendita permanente.
E prima di chiudere occupiamoci delle Maldive, le celeberrime isole situate nell'Oceano Indiano, uno stato a maggioranza musulmana che ha votato una legge per impedire ai turisti israeliani l'ingresso nel paese. Il Parlamento nazionale ha adottato il provvedimento per protestare contro l'aggressione israeliana di Gaza. Ce ne parla da Mumbai Chiara Reed.
I numeri non sono enormi. I turisti israeliani alle Maldive erano 11.000 nel 2023 ed erano già scesi a poco più di un migliaio nel 2024, dopo che il neoeletto presidente Mohamed Muizu aveva fatto sapere di non gradire la loro presenza. Ma ora una legge proibisce l'ingresso a chi ha il passaporto israeliano, secondo il comunicato del governo, per dimostrare una forte obiezione alle continue atrocità commesse contro il popolo palestinese. Mentre il Parlamento discuteva, nutrite manifestazioni pro-palestinesi riempivano le strade di Malé, la capitale. Le Maldive così si uniscono al coro dei paesi musulmani dell'Asia, Malaysia, Indonesia, Pakistan e Bangladesh, dove ha preso piede un boicottaggio di Israele su tutti i fronti. Anche se Indonesia e Malaysia hanno bloccato solo alcuni dei visti per gli israeliani, temendo ripercussioni sul turismo, il Pakistan e il Bangladesh fermano la frontiera ai passaporti israeliani e viceversa. Proprio questa settimana il Bangladesh ha ripristinato sui suoi passaporti la dicitura «Vale valido in tutti i paesi, eccetto Israele, impedendo anche ai propri abitanti di andarci. Chi ci guadagna è lo Sri Lanka, dove la presenza dei turisti israeliani è aumentata lo scorso anno fino a 20.000 presenze da 9.000 due anni prima.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.